As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5HETIDE.com for official rules and to enter. That's 5HETIDE.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Siamo live anche questa sera, in questa puntata prenatalizia. Ovviamente vi ringraziamo tutti di essere qui con noi, con me, ma soprattutto con Omar e Elisabetta Diminico, che avremo modo di conoscere per chi non la conosce già in questa ora e così via. Salutiamo quelli che sono già connessi, Cunino Mahoroba, Verusca, Tiera Erde, Jack O'Lantern, Alessandro Vitetto, fammi scorrere che sono messi a chiacchierare tutti, Angelo Fascella e OneMC011 e soprattutto anche chi ci ascolta più tardi. Se ci dimentichiamo, tanti auguri di buon Natale e di buone feste a tutti. Allora, Omar e Elisabetta, grazie di essere qui, non si sa mai la vecchiaia, grazie di essere qui con noi. Elisabetta, tu fai parte di un gruppo di ricerca presso l'Università Autonoma di Madrid che si chiama Histopia, cioè un portmanteau immagino di storia e utopia. Tu ti occupi sia di utopia che di distopia, sei anche docente a Napoli, alla Sur'Orsola, no, cultura della materia.
Autrice della materia a Napoli e sarò a brevissimo docente alla IULM di Milano in storia del fumetto.
Ecco, questo caso qui è fighissimo perché poi, come avremo modo di conoscere, tu sei una profondissima conoscitrice di tutte le distopie, sia letterarie che pop più moderne, quindi sarebbe interessante se poi questo corso, grazie al Covid, fosse online e potessimo usufruirne tutti. Appunto, il tema della domanda, salutiamo anche Giugiu Giarlo, Simone Leddi, che si sono connessi nel frattempo, il tema della puntata di oggi è universi paralleli, ossia a partire dalla meccanica quantistica, da una delle interpretazioni della meccanica quantistica, cioè che non è quella di Copenaghen, che la funzione d'onda, ossia io faccio una misura e ho una probabilità di vedere questo oggetto in un modo o nell'altro, adesso, eccola qua, questa è la funzione d'onda psi, che Omar dice essere Psi-Core di Babylon 5, ma è un modo per indicare una funzione che si evolve nel tempo. Quando io faccio la misura ho una probabilità di trovarla, ad esempio a spin su o a spin giù, cioè se ho un elettrone voglio misurare lo spin, comunque sia è un'interpretazione probabilistica. in un altro campo, un'altra interpretazione, quindi il gatto di Schrödinger sia vivo che morto, questa è una nostra apparente paradosso ontologico legato al fatto che appunto il mondo microscopico non è conoscibile con gli stessi parametri, gli stessi canoni con cui uno conosce il mondo macroscopico, il mondo di gatto di Schrödinger è sia vivo che morto, faccio la misura e lo trovo al 50%, ad esempio vivo e morto. La multi-world interpretation, interpretazione a molti mondi, diversi paralleli, che è fatta da questo Hugh Everett III, questo fisico, poveraccio, morto giovane, in realtà il figlio diceva che la storia sua è molto interessante, il figlio dice che fumava, mangiava troppo e così via, è morto di infarto, però pacificamente nel sonno. Nel 57, una tesi di dottorato, appunto, mette in discussione o comunque pone un'altra ipotesi al concetto di funzione. Ossia, quando io vado a fare la misura tra lo stato alto e basso, tra il gatto vivo e morto, non è che ho una probabilità e quindi Dio non gioca a dadi, come diceva Einstein, ma si creano due universi, uno in cui c'è un risultato e uno in cui c'è un altro risultato. Ora, questa può essere apparentemente paradossale, ecco qua, Hugh Everett, può essere apparentemente paradossale come interpretazione, però è dibattuta come anche la funzione, la descrizione bohmiana della meccanica quantistica, che è da tutti ritenuta sbagliata, ma non proprio tutti, e quindi insomma il dibattito sull'interpretazione della meccanica quantistica e sulle implicazioni che hanno sull'universo, sugli universi, è ancora molto aperto e va capito. Resta il fatto che comunque il tema del multiverso, no, Elisabetta, è un tema portante, sia tanti universi che convivono insieme al nostro, sia appunto l'utopia che la distopia. Tu hai scritto questo bellissimo testo, che appunto è un saggio che fa male, sì, se te lo dico. Ecco, aspetta che tanto ecco, assolutamente, io ancora non l'ho letto tutto, confesso, il futuro in bilico
è un arma contundente,
sì, infatti di spigolo penso che faccia proprio male,
sì. Può essere usato bellissimo per picchiare i negazionisti,
sì, infatti così, così si macchia di rosso, a parte l'impostazione grafica con tutte queste citazioni anche di artisti, anche Lukather, Arkwright e così via, ma effettivamente è un saggio scritto molto bene, scorre bene, poi dentro c'è tutto, ma non è per fare i complimenti, te lo dicevo anche nel fuori onda, c'è veramente tutto, dalla testi classici, noti e meno noti, perché appunto 84, Fahrenheit 451 sono analizzati molto bene, ma sono quelli più noti, ma tutta un'altra, tipo Jack London che aveva fatto la distopia, io non lo sapevo, tanto per dirne uno.
Il tallone di ferro, una delle prime distopie politiche, tra l'altro, perché quando poi... la dice...
Quando?
No, scusami, perché no, quando la distopia nasce come incubo meccanico, perché è frutto fondamentalmente della paura della rivoluzione industriale, e lo vediamo anche in Wells, ad esempio, i primi incubi sono incubi meccanici in cui la società viene trasformata in un mondo ipermeccanizzato, oppure quindi le macchine prendono il sopravvento sull'uomo o l'uomo diventa una sorta di macchina. Invece con Jack London, con il tallone di ferro, ci troviamo di fronte ad una società che è cattiva dal punto di vista politico. È una delle prime distopie che analizza proprio insomma il terrore totalitario, e lo fa con almeno due decenni di anticipo rispetto all'affermazione poi del nazismo, perché l'opera dovrebbe essere il primo decennio del Novecento.
Sì, infatti tutti quei lavori che tu citi, che sono appunto antecedenti alla venuta dei totalitarismi, ossia nazismo prima e comunismo in parallelo, ma insomma poi più noto più dopo, avevano identificato molte delle meccaniche del controllo delle masse che poi si ritrovavano sia storicamente anche recentemente, perché anche lì nel fuori onda abbiamo fatto esempi più recenti di controllo delle masse. E, tra l'altro è anche curioso, ovvio, ma curioso come poi in realtà anche senza Twitter, Facebook e coi social si riusciva a controllarle perfettamente con i mezzi 1.0, insomma.
Io nel saggio parlo di due tipi di controllo e due tipi di potere, chiaramente due tipi di controllo e due tipi di potere che possono mescolarsi tra di loro, però diciamo che in generale i poteri totalitari sono dei poteri dominanti, i poteri democratici sono dei poteri leggermente più suadenti, perché non possono non possono utilizzare tutta la violenza che vogliono. Nel potere democratico chiaramente c'è un'elezione dei rappresentanti politici, mentre nei poteri totalitari generalmente ci si affida a quello che Weber definiva potere carismatico, leader carismatico, quindi un soggetto in grado di trascinare le folle e di convincerle che gli fosse il predestinato per un determinato incarico. Come controlla, come fa il potere a controllare la popolazione? Può farlo sia in maniera negativa che in maniera positiva. La maniera negativa generalmente include l'utilizzo di violenza, di paura. Quindi la popolazione è terrorizzata, è violata, è abusata, subisce la tortura, viene privata della conoscenza perché i libri vengono bruciati, come il nazismo brucia quel famoso rogo di Berlino, poi non è stato solo a Berlino, ma si è diffuso in tutte le piazze della Germania. E così la stessa cosa accade in Fahrenheit 451 di Bradbury, quindi c'è un attacco forte contro la cultura e la consapevolezza. La stessa cosa in 1984 di Orwell. Però la distopia purtroppo non fa solo un uso aperto e visibilmente straziante del potere. La distopia può utilizzare tranquillamente delle tecniche più suadenti di manipolazione e di controllo, e lo vediamo nelle democrazie. Siamo storditi dal piacere, da una falsificazione estrema della felicità, dal consumismo, dal materialismo. E da un certo punto di vista questi due tipi di potere raggiungono comunque lo stesso risultato. Chiaramente fa molto meno male il potere suadente, come quello che descrive ad esempio Huxley in Mondo Nuovo, però il risultato è sempre lo stesso. E c'è un sociologo, oddio, dico adesso mi sfugge il nome, l'autore di Divertirsi fino a morire, un sociologo americano che parla proprio di Mondo Nuovo e 1984 e cerca di capire se abbia ragione Huxley o abbia ragione Orwell. E alla fine, secondo lui, chi ha capito meglio la società contemporanea, per assurdo, è proprio Huxley, perché nel nostro mondo non... 1984 aveva paura della cultura, però la ricercava. In Fahrenheit 451 la cultura si ricerca, addirittura leggiamo all'interno del romanzo della donna che decide di bruciare con i suoi libri. Invece in Mondo Nuovo non c'è questa resistenza, perché il desiderio di cultura è stato completamente annichilito. La storia è tutta una tonteria, non si legge, non... manca proprio il desiderio di conoscenza. E questo accade in maniera totalmente non violenta, solo stordendo la popolazione con il piacere, con le droghe e tanto altro.
Beh, anche 451, tu citi un passaggio interessante che dice che tutta questa dominazione in cui appunto vanno a bruciare i libri nasceva da quello che adesso potremmo interpretare come un eccesso di politica corretta. Quello ha risuonato perfettamente, o comunque molto piacevolmente, perché appunto non me la ricordavo assolutamente, e poi appunto ci si rivede appunto chi ritiene essere nel giusto, magari sarebbe anche nel giusto, ma poi fa più danni che altro. E poi a me di 451 quello che colpisce erano i televisori a schermo piatto. Cioè quando hanno cominciato a comparire i primi LCD, io non riesco a non associarli alla moglie, mi pare, del fireman, che dice ma abbiamo solo tre pareti coperte, perché non copriamo anche la quarta parete?
Fahrenheit 451 mescola un po' le cose, mescola il potere suadente e il potere dominante, mescola il controllo negativo e il controllo positivo, perché è vero che i libri vengono bruciati, che gli eretici finiscono sul fuoco, perché chi brucia i libri prima o poi brucerà anche gli uomini, ma la popolazione è generalmente sedata dall'utilizzo di questi gigantesche pareti teleschermo, dalla droga, dai sonniferi, e addirittura quando vanno a dormire le persone si addormentano con delle piccole cuffiette che continuano, attraverso cui si continua a mandare in onda, tra virgolette, le varie i vari programmi televisivi, e c'è un escamotage meraviglioso per far percepire alla popolazione di essere parte della società. Loro possono interagire a un certo punto con la televisione. Ci sono dei piccoli dettagli, dei momenti in cui praticamente possono, chiunque vuole può recitare determinate battute e quindi sentirsi parte della storia che sta raccontando l'ipotetica soap opera che stanno seguendo.
Però questo finisce, poi c'è anche un bel film, Omar, magari tu lo l'hai visto, sì. Però finisce bene tutto sommato, cioè c'è un attacco nucleare che distrugge tutto, poi vabbè, questo è un po' uno spoiler, però diciamo in qualche maniera si ritorna all'origine, all'Omero che narra le gesta.
Sì. In ma infatti, Fahrenheit 451 non finisce male, è drammatico ma non finisce male. Il film di Truffaut è ancora più addolcito perché uno dei personaggi femminili che nel romanzo è fondamentale alla trama ma marginale come storia, nel film diventa la protagonista femminile, quindi il racconto viene infarcito anche da un po' di romanticismo, però fondamentalmente Fahrenheit 451 si conclude con la speranza che prima o poi le persone desidereranno di nuovo leggere i libri. Ci sono degli uomini libro, delle persone che imparano a memoria dei testi, che incarnano quei testi, quindi si presentano come io sono la Bibbia, io sono Orgoglio e Pregiudizio, io sono un altro testo, e loro insegneranno quello che conoscono a qualcuno che verrà dopo di loro, quindi si proseguirà con questo racconto orale del romanzo, del saggio, eccetera, fino a quando l'uomo non desidererà nuovamente conoscere. Poi tornerà nuovamente la guerra, torneranno nuovamente a bruciare i libri, ma la speranza è che a livello ciclico prima o poi si ritorni a desiderare la conoscenza.
Beh, la filmografia su questo, Omar, è immensa, sì. No? Immagino. Sì. C'è solo l'imbarazzo della scelta da dove partiamo.
Come universi paralleli lì è voglia praticamente.
Dai, penso... cominciamo con l'universo parallelo.
Beh, l'universo parallelo per antonomasia è quello che è diventato ultimamente per antonomasia, quello che ovviamente poi l'hai citato anche, che ormai è diventato qualcosa che sta prendendo una sorta di sta quasi diventando uno spin-off, si può dire, quello relativo a Star Trek sostanzialmente. Ecco. Dove abbiamo, era partito con questa, diciamo, con questa unica puntata in quella che adesso si chiama Classic. Dopo è stato, ecco, stranamente non è stato citato nella Next Generation Universal.
No, forse non c'è.
E neanche in Voyager. L'universo parallelo comincia.
Archivi soldi.
Pestani ha fatto più puntate, almeno tranquillamente che io ricordo, almeno tre. Poi c'è quella mitica, secondo me, quella mitica episodio doppio di Enterprise dove tra l'altro era fatto anche veramente dal punto di vista realizzazione tecnica bella, perché aveva addirittura la completamente diverso all'universo, l'universo specchio, e poi adesso sta prendendo, diciamo, nuova fa all'interno di Discovery, su quale però io sono ancora fermo alle prime due stagioni, la terza non so se ahimè o meno male non l'ho ancora vista, perché mi riserverò di farmi del male sotto le ferie, sotto le festività. Diciamo che poi Terunita
Pestain è uno stupido verso, perché Verusca,
insomma, sì, ma brava Verusca, in effetti in DS9 è visto molto macchiettistico l'universo dello specchio, mentre diciamo in Enterprise viene visto come una sorta di esaltazione macistica del proprio militarismo all'estremo livello, mentre invece l'universo dello specchio di DS9 è molto, molto, come dire, molto sulla parodia un pochino, no? Infatti c'è quel mitico.
Comunque è difficile, e qua ritorniamo un po' al discorso che faceva Elisabetta prima, è difficile poi immaginare in maniera coerente un universo, tra virgolette, malvagio o una distopia, in questo caso un universo parallelo che corre in Star Trek parallelo a quello, perché poi appunto scadi nella macchietta se sì. Non lo fai bene.
No, ma infatti diciamo che l'universo, il Mirror Universe di Star Trek, secondo me è fatto, cioè è l'antitesi esatta di quelli che sono i valori della Federazione, per cui praticamente abbiamo, e in effetti fino a un certo punto, diciamo che secondo me è un po' troppo calcato come possibile universo parallelo. Nell'ambito poi sempre in campo televisivo, un altro universo parallelo che secondo me è estremamente poi ben fatto, lo troviamo in Fringe, dove c'è praticamente quell'universo parallelo che ha preso
ben fatto sulle opere
Abrams. Sì, ma lì bene o male J.J. Abrams era ancora passabile, dai, ancora.
Insomma, io poi non l'ho seguito perché appunto poi dopo stravolgono tutto, però sì, diciamo che comunque lì era il tema centrale, quello del mondo parallelo, che però Elisabetta, questo mondo parallelo in qualche maniera, chi studia queste cose di mestiere come fate voi, in realtà è distinto sia dalla distopia che dall'utopia, no? Cioè c'è chi si specializza in un tema, nell'altro, più o meno tutto.
Sì, allora, l'utopia è quel genere che descrive un mondo ideale, perfetto, idilliaco, dove si è realizzata una societas perfecta, appunto. E, la distopia è, qui vediamo nell'immagine, questa è l'isola di Utopia, appunto, descritta nel 1516 da Tommaso Moro. Anche se accenni utopici sono già presenti all'interno della mitologia, della filosofia classica, eccetera, pensate ad esempio all'isola di Atlante, all'età d'oro greca, eccetera. Il primo a creare effettivamente il termine è Thomas Moore, e lo fa con un'opera omonima del 1516, in cui racconta di Raphael, un suo alter ego, che sbarca dopo un naufragio sull'isola di Utopia, dominata, cioè retta dal sovrano Utopos, che all'inizio l'utopia non parla proprio di democrazia, ma immagina sempre un sovrano illuminato. E quindi fa un paragone tra l'Inghilterra del suo tempo e invece il mondo di Utopia, dove tutti collaborano al bene comune, non c'è povertà e così via. La distopia arriva, come abbiamo detto, in risposta alla rivoluzione industriale e dopo un periodo in cui le varie rivoluzioni in giro per il mondo, a partire da quella francese, non hanno effettivamente migliorato la condizione di vita delle persone, quindi c'è una sorta di sfiducia nei confronti del mondo. Quindi utopia, distopia. L'ucronia, che invece racconta una storia alternativa al mondo rispetto a come è andata poi nella realtà, nasce intorno al 1770 ed è di ispirazione illuminista, perché il primo romanzo a spostare l'utopia non nello spazio, quindi non a livello geografico, non si trova più nascosta in delle isole remote, raggiungibili attraverso viaggi iniziatici, ma si trova lontana nel tempo, perché nel 2440, infatti il titolo dell'opera di Mercier è l'anno 2440, insomma in questo secolo si è realizzata una perfetta utopia illuminista, quindi tutte le speranze, tutte le costruzioni sociopolitiche che l'illuminismo cercava di promuovere si sono effettivamente realizzate e hanno portato allo sviluppo di un mondo perfetto.
Questo è narrativamente poi appunto il mondo perfetto, l'utopia ucronia, però che finisce bene.
L'ucronia è semplicemente un mondo diverso che parte da una base temporale nota. L'anno 2440 di Mercier è un'ucronia utopica. L'uomo dell'Alto Castello di Dick, Fatherland e tantissime altre opere invece non lo sono. Quindi abbiamo un'ucronia distopica. The Man in the High Castle, ad esempio, di cui c'è stata anche una splendida serie Amazon, non so se sia Amazon, però è attualmente sì. disponibile su Amazon Prime, e racconta di un mondo in cui la Seconda Guerra Mondiale è stata vinta dal nazismo, è stata vinta dall'asse. E quindi ci troviamo in particolare negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono divisi più o meno a metà, con una no man's land al centro, e una parte è dominata dal Giappone, una parte è dominata dalla Germania. E quindi l'ucronia di per sé racconta solo un mondo diverso da quello storico, e può essere sia negativo sia positivo.
Positivo, però appunto narrativamente è un po' una palla, nel senso che poi nei film di Hollywood o nel fumetto, poi li vedremo le varie incarnazioni. Poi se finisce, di solito, infatti, tipo Walking Dead, di solito finisce sempre che loro vanno nel posto, sembra bello, e poi in realtà no, non è bello, perché se poi finisce può essere la fine del film narrativamente, almeno in questi negli ultimi 50 anni, prima, ma forse no, però.
Generalmente quasi mai l'utopia è realmente il buon luogo che tutti si aspetterebbero. Anche le utopie migliori nascondono comunque dei lati oscuri. Un esempio che io faccio spesso è Woman on the Edge of Time, che è un romanzo degli anni 70 e racconta di una donna latinoamericana a New York. Che viene internata, purtroppo, in seguito lei è vittima dell'ingiustizia dell'uomo bianco da sempre, praticamente. Viene internata e inizia, cioè, dei contatti con Luciente, che è un personaggio del futuro che viene da un'utopia di circa un migliaio d'anni dopo gli anni 70, e parla di questo mondo perfetto dove non ci sono più generi, non ci sono più le razze. Non esistono più le famiglie, non c'è più l'amore come lo concepiamo noi, perché le famiglie sono composte da tre genitori, più o meno ermafroditi, quindi anche i padri tendenzialmente allattano. E secondo Luciente è un mondo perfetto, perché nessuno può essere più schiacciato per il suo sesso, per il suo orientamento sessuale, per il colore della sua pelle, per la sua classe sociale. Preso da un altro punto di vista, è un incubo terribile, perché io immagino la vedo al contrario, dei tre personaggi che fanno parte del nucleo familiare, uno in realtà ama un corrispettivo in un altro nucleo familiare e non può stare magari non può stare con lui. In generale, negli utopian studies si dice sempre "your utopia, my dystopia". Proprio per sottolineare il fatto che generalmente nessuna utopia è perfetta di per sé e normalmente può nascondere la distopia, può essere una distopia per qualcun altro. Io vado un attimo sul politico, chi gioiva per le affermazioni di Trump, per le affermazioni razziste, misogine e sessiste di Trump, o chi lo fa per l'Ungheria di Orban, per l'Italia che sta andando sempre più a destra, o per la Le Pen in Francia, sta vedendo in questa rinascita dell'estrema destra un periodo estremamente utopico, anche se poi effettivamente per tanti altri potrebbe essere una distopia.
Beh, ecco, perché questo è l'altro aspetto, cioè sia nelle ucronie che, cioè, ci sono moltissime ucronie anche divertenti che appunto c'è un punto di divergenza e trattano vari eventi. Però se non c'è, non dico l'insegnamento, ma se non c'è un aggancio col nostro universo, è chiaro che ne puoi fare infiniti di questi che poi la Marvel chiama i what if, no? E quindi poi sì, è bellissimo, anche nelle animazioni giapponesi abbiamo visto 50.000 incarnazioni di Jet Robot, Mazinga e così via. Però non è che sì, ripropongono la storia già sentita, vista in un'altra maniera, ma non è poi l'insegnamento per il nostro mondo, che non vuol dire ci debba essere per forza un insegnamento alla Imen, no? Avete capito tutto, guardate quando attraversate la strada. Però se è completamente allora di biforcazione ce ne sono infinite.
No, ma infatti la distopia, le distopie migliori sono quelle che lasciano un insegnamento e in generale, a parte alcuni young adult o o distopie superficiali, normalmente quando qualcuno scrive del luogo cattivo lo fa per denunciare un problema che è già presente all'interno del nostro mondo. La distopia solitamente non inventa nulla, non fa altro che estremizzare, teatralizzare, trasportare in tempi lontani, nello spazio, o cioè in mondi lontani o nello spazio, nel tempo, delle problematiche che sono già attuali. E prendiamo gli X-Men ad esempio. Gli X-Men sono nati nel 1963 in un periodo di forte contestazione sociale, in un periodo di rivolta per i diritti civili, e da sempre hanno incarnato l'alterità. I mutanti sono il diverso sotto ogni possibile punto di vista, ed è forse anche per questo uno dei motivi per cui sono tanto amati, perché nel momento in cui si attacca la diversità, nel momento in cui si attacca questo gene X, si sta attaccando semplicemente un qualcosa che sembra non assimilabile all'umanità. Però una volta che si sdogana la pericolosità del diverso, poi siamo tutti in pericolo. Sono in pericolo.
Gli X-Men sono proprio, toccano spessissimo, tanto più che l'arcenemy di Xavier è Magneto, che era di origine ebrea, e lui e i suoi parenti erano stati internati nei campi nazisti, quindi lui paradossalmente era l'unico che poi vedeva col corretto punto di vista prospettico storiografico, però poi la sua soluzione è allora ammazziamo tutti gli altri, è altrettanto sbagliata.
C'è la famosa battuta Magneto was right, e io ho avuto un loghetto con Magneto was right per diverso tempo come avatar di Facebook. E non ha tutti i torti, perché nei confronti di un mondo che non fa altro che massacrarli, i mutanti, ad un certo punto la risposta per chi ha già patito tanto è combatterli. Siamo chiaramente in un mondo parallelo, ma gli attacchi che vengono fatti contro i mutanti sono attacchi che sono avvenuti nella storia. Prendiamo ad esempio Giorni di un futuro passato, ci sono i lager dei mutanti, e tutto questo inizia con delle leggi che provano a limitare le possibilità mutanti, con delle leggi che provano ad identificare tutti i mutanti. Quindi il processo di attacco contro i portatori di gene X non inventa fondamentalmente nulla, riprende delle cose già nella storia.
Scusa.
Ed è un discorso, ad esempio, che fa anche Margaret Atwood nel Racconto dell'Ancella, che è il romanzo del 1985, è stata tratta una serie televisiva amatissima, e la Atwood poi ha pubblicato anche un seguito uscito l'anno scorso, I Testamenti. E in diverse interviste l'autrice ha sottolineato più volte il fatto di... cioè lei non ha scritto science fiction, lei ha scritto speculative fiction, cioè lei ha speculato su qualcosa che era già presente nella realtà. E infatti il romanzo parla di victim blaming, parla di stupro di gruppo, parla di un utilizzo patriarcale del corpo femminile. Non ha inventato nulla, ha semplicemente esagerato la questione e ha messo degli abiti rossi addosso alle donne vittime di abusi domestici e governativi.
Quello, Omar, è anche la social science fiction, poi alla fine, voglio dire, tutta una metà, una fetta di tutta quella che noi chiamiamo science fiction, in realtà è prendere un tema sociale e poi estremizzarlo. Ricordiamo i canti dello spazio di Paul, o anche le varie società, anche di Asimov, in cui magari c'erano anche i robot, ma lì l'estremizzazione era che vivevano tutti sottoterra. Quindi ce ne sono parecchie di contesti in cui questo poi viene declinato, anche cinematografici, fumettistici.
Per esempio, mi viene in mente un'altra società, diciamo, distopica, anche in quel bellissimo film Semisconosciuto, che era nel 2000, Guerra o Pace, che era che era praticamente questo tra l'altro qui in Italia è arrivato tagliato, nel senso tagliato, ma non per motivi di censura, tagliato per motivi di durata, perché è un film che Fanessi Connessi durava qualcosa come più di 3 ore e dal punto di vista cinematografico quando era uscito era improponibile proiettarlo un film del genere al cinema. Parliamo pur sempre di un'opera che del, adesso vi do la data esatta del mi recupero la data, parliamo comunque di un'opera un po' datata, e quello era interessante perché faceva proprio vedere l'escalation di questa società, diciamo parte come dai giorni nostri, poi sostanzialmente ha quello che viene un punto di divergenza e si crea questa una guerra. Lì non si parla espressamente di bomba atomica, ma è praticamente una guerra che implicava l'utilizzo di armi di distruzione di massa, e si arriva alla creazione di queste due società sostanzialmente, una ancora volta che è tra l'altro governata da militari, una ancora volta alla conquista delle poche risorse ancora utilizzabili sul pianeta, e l'altra invece illuminata, gestita dai quelli che erano, chiamiamoli, gli scienziati, gli studiosi, e che dopo inevitabilmente, allora nel film inevitabilmente si vengono a scontrare, però sostanzialmente, come si dice, finisce tutto tra luce e vino, nel senso che ovviamente i due riconoscono la propria, sì che ci vuole la società illuminata, però ci vuole anche una sorta di apparato difensivo, per cui è abbastanza da ritrovare. Adesso vi stavo cercando, eccolo qui, aspetta.
Eccolo qua. Di
Cioè, praticamente si chiama, allora in Italia è uscito con vari titoli, però quello più famoso è La vita futura, ok? Che è quello tra l'altro utilizzato nell'ultima edizione, quella completamente, diciamo, restaurata. Comunque è uscito anche come nel 2000 Guerra o Pace, e è un film del 36, e il titolo originale è Things to Come. Tra l'altro è sul soggetto proprio di un romanzo di uno scritto di Wells,
sì. Che ne ha fatte tante, anche tu le citi nel tuo saggio di utopie e distopie. Wells non era solo Il viaggio nel tempo,
poi no. Scusate.
No, Wells si è divertito tanto, ha giocato sia con l'utopia che con la distopia, è forse uno degli autori più contrastanti da questo punto di vista.
Dicevi, Omar? Si è bloccato. No, si è spostato. C'è da dire però che poi tutte queste anticipazioni pre-nazismo poi alla fine non hanno servito niente, però se ci devono essere l'insegnamento per il mondo attuale, quelle non sono servite a niente per fermare il nazismo allora, e anche adesso tutte queste denunce non è che poi abbiano fatto, anzi spesso...
Io generalmente cito due opere. Uno è Qui non è possibile di Sinclair Lewis e l'altra è La notte della svastica di Catherine Burdekin. Uno del 35 è Sinclair Lewis e un altro del 38, in cui hanno presagito non è un'ucronia, perché loro hanno presagito una seconda guerra mondiale prima che avvenisse. E hanno cercato di mettere in guardia l'Europa e gli Stati Uniti dalle tendenze totalitarie del nazismo. Quindi Sinclair Lewis in particolare ha parlato di questi Stati Uniti in cui, tra lo stupore generale, perché tutti continuavano a ripetere qui non è possibile, questa è la terra della libertà, invece si è instaurata una sorta di democrazia dittatoriale con un personaggio, Buzz Windrip, mi sembra si chiami questo presidente, è un misogeno, razzista, adoratore delle fake news. E non è un caso che dopo le elezioni di Trump, qui non è possibile, abbia avuto un esploit di vendite, perché qualcuno ha cominciato a connettere le due cose. E come del resto 1984, Trump è stato eletto nel novembre 2016, tra novembre 2016 e gennaio 2017, 1984 di Orwell ha avuto un incremento del 9.500%. Negli Stati Uniti nessun, cioè, era impossibile trovarlo, e la Penguin Books e altre case che potevano stamparlo hanno dovuto, cioè, ristampare da capo il libro, perché non ce n'era più una.
Non lo vedo come parallelo di Trump, forse più altre.
No, però c'è stato comunque è scattato un forte interesse nei confronti della distopia, io credo più o meno a partire dalla Brexit, perché a livello storico e sociologico noi viviamo quello che Huntington chiamava le onde di democratizzazione e antidemocratizzazione. Noi in questo momento stiamo vivendo la terza ondata e siamo in un periodo di antidemocratizzazione, perché a partire dal, ripetiamo, Orban in Ungheria, la Brexit, la rinascita delle destre, Trump, Bolsonaro, eccetera, comunque ci sono delle tendenze conservatrici, liberticide, che cioè le persone non scendono più in piazza per chiedere più diritti, scendono in piazza per privare qualcuno, una fascia della popolazione, dei propri diritti. E a livello politico si è legalizzato, si è legittimato, si giustifica un uso aggressivo del discorso pubblico. Si può tranquillamente portare una bambola gonfiabile su un palco e fare finta che vada benissimo. Si possono lasciare i bambini a morire in mare, si può giocare sullo smalto per unghie di una persona salvata dall'annegamento. Addirittura la famosa frase che si sente spesso: mangeranno i pesci. Cioè, in un contesto del genere, in cui manchiamo chiaramente di empatia, la risposta opposta è quella di ricercare le ragioni nell'utopia. Cioè, quindi è chiaro che più ci troviamo a vivere una distopia che sembra reale, più vogliamo capire a livello di fantascienza che cosa sono questi mondi. Dal 2015-2016 c'è stato un exploit di distopie. Io ho iniziato a lavorarci nel 2010 e oggettivamente non c'era tutto l'interesse che si è creato negli ultimi anni. La distopia non ha mai avuto un periodo di crisi, mettiamola così, ci sono titoli distopici sempre, però l'attenzione del pubblico è chiaramente aumentata negli ultimi 5-6 anni.
Beh, questo appunto speriamo che serva. Appunto, De Rusca ci diceva avrebbero dovuto comprare Huxley, ma la gente è scema. Poi c'era Kunino Mauroba, che cita sempre animazione, La Terra Utopica di Harlock 78, che appunto, perché poi chi ha smesso di sognare, e poi anche gli spaziali, in realtà effettivamente più che quelli che vivono sottoterra nella trilogia dei robot, è quella che appunto gli spaziali che stanno sugli altri pianeti, c'è un pianeta per loro, e quindi anche lì ci si ritrova in questa apparente utopia, ma poi in realtà distopia, tanto più che poi Asimov dice quella è un ramo sterile dell'umanità, e poi deve essere la Terra che deve andare a colonizzare la galassia. Nei multiversi, Omar, un po' tutte le franchise delle serie, tra l'altro, poi si dilettano, no, con
sì, no, c'è sempre. Beh, Star Trek, quello proprio c'è il multiverso. Più che altro c'erano sempre, più che multiversi, per esempio l'altra serie che noi citiamo spesso e volentieri, beh, Parallels, ecco, questa qui per esempio era interessantissima perché era quella puntata in cui praticamente c'era di Star Trek Next Generation, c'era per un incidente, diciamo. Worf crea una sorta di frattura nel continuum, come si può, non è spazio-temporale, giusto Marco, tecnicamente, no?
Bah, non si capisce
Sì, comunque praticamente crea una frattura, e questa frattura mette praticamente in contatto una serie letteralmente infinita di universi paralleli. Infatti c'è una nelle scene finali, c'è quella famosa scena in cui si vedono praticamente lo schermo davanti all'Enterprise, pieno di Enterprise praticamente, che tutte chiamano, no? C'era il centralino intasato, no? Ecco, e quella poteva essere interessante. C'era sempre,
In Stargate c'era un episodio fatto.
Esatto, in Stargate c'è quel bellissimo episodio dove
la strada Taken.
Che cos'è quello praticamente dove loro vengono in contatto con quella sorta di specie aliena sostanzialmente, che poi si scopre che gli stava, perché c'è anche quello interessante di Stargate.
Questo credo che The Road of Taken, se non ricordo male, è della 10ª stagione ed è proprio il mondo parallelo in cui loro essenzialmente non esplorano Stargate e quindi poi alla fine si trovano comunque a dover combattere con i Goa'uld che più o meno arrivano sulla Terra comunque. E poi c'era sì forse quello degli alieni, però non mi ricordo. Quello
era praticamente, penso che partiva con gli stessi presupposti, cioè praticamente loro avevano lo stesso iniziato a esplorare tramite gli Stargate, però vengono subito a conoscenza in contatto con questa dopo interessante questa questo universo che è veramente carino. Marco, hai giù il microfono. C'era quella puntata in cui loro apparentemente sì hanno iniziato, però venivano a contatto con quest'altra, diciamo, specie aliena molto avanzata, il quale però fa in modo tale che loro smettano di esplorare e porta l'umanità ad un livello, diciamo, di prosperità elevatissimo. Però dopo si scopre sostanzialmente che c'è anche combinazione, un decremento delle nascite dovute a non ben precisate malattie incurabili, e si scopre che praticamente loro stavano prendendo fra virgolette, il potere, o stavano conquistando l'umanità, estinguendola sostanzialmente.
Mojo alla Austin Powers, praticamente.
Esatto. Per esempio, una cosa, non so se siete d'accordo, prima Elisabetta diceva che c'è un decollo in tutta la mediaticità della distopia. Diciamo che se oggi una serie televisiva, un film non c'ha un pelo di distopia, sembra che non faccia successo. Per esempio, mi viene in mente addirittura serie insospettabili tipo The Boys, quella dei supereroi. Invece una che secondo me va un pochino al di fuori, nel senso che lì si può parlare di ucronia, però senza uno sfondo distopico, e For All Mankind, quella tanto scritta prodotta da Ronald Moore, per cui parliamo in
battaglia. Galactica.
E che è quella dove praticamente la corsa allo spazio, per cui lo sbarco sulla Luna, viene fatto dai sovietici, per cui d'improvviso gli americani si trovano a inseguire i sovietici, con tutto ciò che ne comporta, perché la serie è molto plausibile perché fa vedere più che altro gli aspetti psicologici, per cui si vede praticamente la società americana completamente, fra virgolette, devastata dal fatto che i sovietici li abbiano superati praticamente. E la cosa la cosa interessante è che dopo, durante la serie, loro, gli americani, per cercare di far vedere che loro erano più bravi, tentano di sbarcare sulla Luna con un equipaggio composto da sole donne, sostanzialmente. È interessante come serie, tra l'altro.
Fino però io l'ho trovata molto tecnica, molto bella, però poi Non aggiunge nulla, cioè quello che dicevamo prima con Elisabetta è che in generale anche Leo Sorge dice: se tu fai un libro con l'ucronia, una divergenza temporale, poi o in qualche maniera nella narrazione si deve rapportare al tuo universo, quindi in qualche maniera poi devi ritornare, al tuo universo, oppure poi ce ne sono infiniti di esercizi. C'era anche quello dei romani che non perdevano, che l'impero romano non crollava mai.
C'è addirittura una serie di romanzi che immaginava che l'impero romano si espandesse verso le Americhe, addirittura, per cui non
che lì il complotto contro l'America, ad esempio, è un'ucronia, è fortemente distopica ed è palesemente girata contro l'attuale, ma ormai quasi defunta, presidenza Trump.
Cioè, per il momento defunta.
Quasi.
Si sta seragliando nella Casa Bianca.
No, ma anche
perché in questo caso, ed è un caso abbastanza raro, il romanzo è leggermente più ottimista nel finale, rispetto a come è stata lasciata la serie, che si conclude con un cliffhanger di cui non sapremo mai il risultato. Noi ci auguriamo che sia, insomma, come nel libro, però rimane col dubbio. È una serie che esce proprio l'anno in cui si doveva votare per il nuovo presidente, è stata molto forte l'utilizzo della propaganda.
Tra le distopie, i Children of Men, sì. Poi il libro di P.D. James, ce ne sono tantissimi. Questo, per esempio, non lo conosco, Ministero dello Spazio di Warren Ellis, Romanitas, è un mondo sterminato. Tra i multiversi, tu però citavi giustamente nel saggio che è meno conosciuto in Italia, è l'Ulster Arkwright, che secondo me è quello che appunto lì tratta il tema dell'Eternal Champion, che poi di Moorcock, del mondo parallelo, però con un riscontro nel mondo attuale.
Infatti, perché Luther è questo eroe antieroe che si muove tra mondi paralleli grazie alla forza di volontà, l'unico praticamente che può farlo, ed è accompagnato, non ricordo come si chiami la ragazza. Oddio, come si chiamava? Rose, forse dovrebbe chiamarsi Rose, che è questa telepate, e loro tutte le Rose di tutti i vari multiversi riescono a comunicare tra di loro e quindi poi a comunicare anche con Luther. È chiaramente un mondo post-apocalittico, è davvero bello a livello di fumetto europeo, perché Brian Talbot è inglese, forse uno dei punti più alti del multiverso europeo.
Sì, perché lui mi pare che Luther è l'unico che si può muovere tra i multiversi, sì. Mentre Rose è l'unica che può comunicare tra i multiversi. Sì, però appunto,
con i multiversi. Sì, perché lei è una telepata.
Esatto, sì, sì. Tra l'altro ho letto che ne sta facendo una terza parte, dovrebbe uscire nel 2022, questo mentre facevo
l'esercizio. Sì, me lo aveva detto, perché io non lo conosco personalmente, però l'ho convinto a prestarmi, tra virgolette, una tavola del fumetto da inserire all'interno del futuro in bilico. È stato gentilissimo, quindi ogni tanto abbiamo chiacchierato ed è stato... Non ha voluto nulla praticamente per questa concessione, e io gli ho mandato una bottiglia di vino Irpina in Inghilterra.
Ma insomma, lui è bravo. Tra l'altro, appunto, è meno famoso nel mondo nostro di quanto si meriterebbe, perché disegna benissimo.
Assolutamente. Ah, sì, perché lui è disegnatore e autore.
Sì, esatto.
Non è uscito in edizione italiana, no?
Io l'ho letto in inglese, non so se ci sia. Se non c'è, dobbiamo farla, dobbiamo tradurla e diffonderla.
Beh, perché proprio questo è il multiverso canone. Tra l'altro, negli anni 70-80, insomma, è abbastanza vecchia come storia, prima che poi diventasse di moda il multiverso e tutte queste storie. Quindi in realtà anticipa molti dei temi che poi ritroviamo. E fa il pari, appunto, Luther Arkwright è l'Eternal Champion di Moorcock, che è un altro grande maestro dei multiversi. Ce ne sono infiniti. Moorcock, cioè, ha fatto tutto il Chaos Warrior, tutta la parte di Mellinbon, tutta la parte fantasy, però poi ci sono parecchie ucronie. Queste sono tre delle ucronie sue, ma il suo personaggio principale è questo campione eterno, che c'è anche un film, non so se l'avete visto, che era, adesso mi sfugge il nome, The Final Program, inglese degli anni 70, anche abbastanza brutto, però era molto così surreale, perché c'era questo mondo parallelo, sì. In cui Moorcock poi, tra l'altro, scrive da Dio, insomma, un altro che veramente leggere i fantasy di Moorcock, insomma, è un altro livello. E poi c'è il multiverso di Guerre Stellari. Chi ne vuol parlare del multiverso di Guerre Stellari, in cui tutti noi preghiamo la sera?
Avete proprio beccato poi la persona giusta. Comunque, praticamente parlare del multiverso di Guerre Stellari è
il Veil of the Force, no? Che compare anche nel, non mi ricordo se è Rebels o quell'altro, essenzialmente.
Lì parliamo di cose, Marco, che non, figurati, sto ancora recuperando.
Anch'io chiederei l'aiuto da casa. Se Francesco,
Mandalorian, per cui...
se Francesco è in linea si può unire alla discussione, ma dunque.
Sì, qualcuno, se da come la so io, il Veil of the Force compare o in Rebels o in quell'altro, sempre però è canon, fatto tra l'altro da dei Filloni, che è coproduttore
di Mandalorian,
che conosce i vari scenari perfettamente, essenzialmente introduce il tema del multiverso. Quindi quello che la gente, in cui la gente spera è che, visto che peraltro questo logo qui che vedete sulla destra è lo stesso logo della serie di Ahsoka, questo Veil of the Force ricompaia nella serie Ahsoka e essenzialmente butti nel un mondo parallelo 7, 8 e 9. Cioè questa è la speranza, cioè decanonizzino oppure releghino in un atto che Palpatine cerca di fare per spostare quei tre film in qualche maniera in un piano di esistenza inferiore.
Che una sorta di crisi sulle terre infinite Star Warsiane.
Esatto.
Ripuliamo tutto e ricominciamo.
Che Marco, è un po' l'operazione al di là delle distribuzioni, quella che hanno fatto con Star Trek sostanzialmente, poi che vogliono cercare di...
Al contrario, cioè anche lì hanno messo un universo Prime che non è canon, tra l'altro nelle ultime puntate di Discovery questo lo ammettono, quello che poi già vari gruppi avevano, ma online su YouTube c'è cioè Midnight's Edge, Doomcock e così via, loro dicono... per motivi contrattuali tutto l'universo Prime, incluso Spock che viene dal primo film, dal Romulus che esplode, non fanno parte della linea temporale principale e si attaccano proprio a quell'episodio che citavi tu dei tanti Worf, di tanti universi paralleli, perché in Star Trek non c'erano mai stati gli universi paralleli, per creare questa timeline in cui c'è anche Discovery. Non è chiaro poi se quando vanno nel futuro questi due timeline si ricongiungono o no, ma anche Picard sta in questa timeline separata, che in qualche maniera appunto introduce il multiverso in Star Trek, ma in qualche maniera relega in un sub angolo tutta una serie di cose che a molti fan, me incluso, essenzialmente non piacciono. Tu poi, Elisabetta, citi appunto le Crisis of Infinite Earth, in cui fanno un po' di pulizia, no?
Chiaramente Marvel e DC vanno avanti non da un secolo, ma quasi, quindi tutti hanno scritto di tutto e ad un certo punto, intorno agli anni 80, Crisi delle Terre Infinite dovrebbe essere 85-86, hanno fatto piazza pulita, hanno distrutto tutti quanti i mondi paralleli perché ce n'erano troppi e quindi hanno cercato di riportare la storia sulla retta via. Poi si sono comunque riaperte altre realtà parallele.
Sì, diciamo che molte terre parallele erano state appunto fatta pulizia perché erano veramente...
Sì, cioè perché c'erano troppi problemi di continuity e a volte si contraddicevano tra di loro le storie e quindi il risultato pensato è stato quello da Wolfman e Perez, è stato quello di... Vabbè, ricostruiamo, distruggiamo e poi ricostruiamo, una sorta di distruzione creativa del mondo DC. E più o meno What If, nella Marvel c'è la parte What If, quindi e se, in cui si racconta dell'universo Marvel, se, partendo dal presupposto che qualche dettaglio sia cambiato rispetto all'originale, tra virgolette. Quindi ad esempio c'è la versione What If di Spider-Man, in cui Gwen Stacy è viva ed è Spider-Woman.
Sì, la Marvel li relega, diciamo, sono più pacchettizzati in numeri, anche Kingdom Come, che è molto bello come graphic novel, sono micro universi paralleli in cui appunto lì c'è una deviazione e appunto analizza i vari effetti. DC cerca di tenere tutto insieme ed è molto più faticoso. Del resto però anche la Marvel ha fatto 8 reboot di Spider-Man, sia al cinema che nel fumetto ancora di più. Perché
infatti tutti stanno aspettando il super film di Spider-Man nel multiverso, un po' come
di animazione.
Sì, c'è il film di animazione, ma adesso tutti si augurano di vedere gli attori in carne e ossa che hanno interpretato Spider-Man a partire dal tutti insieme. Quindi Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire?
Sì, forse. Sì.
loro tre e magari qualcun altro, ma anche un Miles Morales, che ricordiamo è l'ultimo Spider-Man afro-latino, e la sua immagine grafica la dobbiamo ad una grandissima fumettista italiana che è Sara Pichelli.
Ah,
infatti anche nel film di Spider-Man Into the Multiverse, a un certo punto, mentre Miles sta scorrendo il telefono, c'è un easter egg con il nome della Pichelli in rubrica.
Resta il fatto che appunto anche approfondire delle strade non prese dai disegnatori, dagli sceneggiatori e così via in questi mondi paralleli è come, così come lo è per il nostro mondo l'utopia e l'ucronia, anche lì ti consente di magari approfondire certi personaggi, certi temi o trattarli. C'è un Batman che combatte contro Cromwell anzi, vabbè, però diciamo lì la deviazione è stata che Cromwell è rimasto sempre a capo dell'Inghilterra e così via. Cioè, sono tanti vari aspetti che
Il Batman Ninja anche.
Vabbè,
quello è uno dei pochi film che non sono riuscita a vedere.
Ma non si prende sul serio, è scemo, cioè non, a me se una cosa non si prende sul serio va benissimo.
Vedo,
è graficamente meraviglioso, cioè a livello grafico è di una poesia unica, tra la trama, insomma.
Non c'era anche nell'universo Marvel quella i Marvel Zombie, praticamente dove tutti i supereroi sono zombie?
Sì.
No, doveva essere... Mi era capitato
per citare una serie con... Scusa, Omar, vai, continua.
No, mi era capitato di spogliarla in fumetteria una volta, era allucinante come anche visivamente parlando.
Beh, molte cose sono commerciali, poi voglio dire, non è che poi sono tutte queste cose profondissime.
Il multiverso è affascinante, infatti volevo citare la famosa quarta puntata della terza stagione, mi sa, di Community, in cui si ha poi la darkest timeline. Community è una serie che ho sempre snobbato. L'ho vista quest'anno e me ne sono innamorata, un capolavoro indiscusso. E c'è una puntata in cui forse stanno inaugurando la nuova casa Troy ed Abed, e decidono con un lancio di dadi chi debba andare a prendere le pizze. Quindi ci sono sei possibilità. E in ognuna di queste possibilità succede qualcosa di folle, c'è quella, la possibilità peggiore in cui addirittura uno dei personaggi muore, uno perde un braccio, e molto spesso nel corso delle altre stagioni ritornano questi personaggi della linea temporale oscura, tra cui c'è una bella un capolavoro.
Cioè anche citano la maglia un DC Marvel, anche qui ci sono tante cose. Tra l'altro Community hanno censurato un episodio, quello in cui giocavano a Dungeons and Dragons.
Per blackfacing. Io tendenzialmente tendo a schierarmi sempre a favore del politicamente corretto. Qualunque cosa dia fastidio a qualcuno per appropriazione culturale o offesa, però in questo caso mi è sembrato effettivamente un po' esagerato, perché non era nero, non stava imitando un personaggio di colore afroamericano.
Era un elfo nero.
Era un elfo nero, quindi non... capisco vagamente di più la puntata di Scrubs, in cui JD bussa alla confraternita nera col volto dipinto di nero, ma lo stava facendo insieme a Turk, cioè era un gioco tra di loro, quindi non c'era volontà di offendere.
Secondo me il comico deve poter offendere, poi se ti offendi fai due fatiche, voglio dire, non...
Sì,
se non è fatto con cattiveria, c'è anche il fatto di denuncia, cioè io prendo in giro quelli che sono razzisti trattando il problema. Non è che poi il politicamente corretto, io sono abbastanza fortemente critica, c'è anche Ricky Gervais, John Cleese, che sono tutti molto contro questa tendenza, che appunto parte da cose giustissime, perché appunto il blackfacing oppure la limitazione sia della donna, tra l'altro, anzi citiamo i tuoi due lavori in cui analizzi questi argomenti. però poi se diventa una cosa fine a se stessa in cui non si possono toccare certe cose, non mi posso mettere il cappello da messicano, boh, forse stiamo esagerando.
Quello lo capisco, perché da un certo punto di vista, Gio, c'è stata anche una polemica, cioè ogni Halloween in realtà, su bambine bianche che magari vogliono vestire i panni di Moana, di Oceania o di Tiara, della principessa e il ranocchio o qualcosa del genere. E una è un personaggio di colore, un'altra è un indigena, presuppongo polinesiana o altro, o anche solo Lilo e Stitch. E io, forse non c'è nulla di male nel... cioè una bambina può desiderare di essere Lilo o di essere Tiara nella stessa maniera come una bambina nera può desiderare di essere Wonder Woman. Però capisco anche che sia una questione estremamente complicata, e se qualcosa ferisce la sensibilità altrui, la sensibilità di popolazioni, di fasce della popolazione, di gruppi che comunque subiscono in maniera sistemica delle ingiustizie, forse bisognerebbe dare ascolto a loro. La speranza è che non si arrivi alla censura in questo caso, però è un terreno scivolosissimo.
I bambini questa cosa non la percepiscono proprio, quindi loro si vestono tanto più che poi, per esempio, in quello del Stranger Things c'è la battuta comica in cui dice: ma che quello di colore, che pensare che io mi devo per forza vestire da quello di colore, che si vestono da Ghostbusters. Cioè, esatto. Poi non trattare il problema è quasi peggio, perché appunto poi ti trovi nel 400 sfaccettature, sì. E poi citi tu stessa. Cioè all'inizio, per essere troppo politically correct, non si può fare più niente. Però ti sparano comunque. Cioè io poi magari non faccio un blackface, che è terribile, non mi metto il cappello messicano, però ti faccio morire al confine e ti sparo perché sei nero. Quindi
sì, questo sì. Però è anche una questione di dialettica, è anche come vengono raccontate le cose, perché si arriva a lasciare le persone ai confini, si arriva a convincere parte della popolazione a costruire un muro, cioè che sia giusto costruire un muro al confine con il Messico, perché si parte dal racconto negativo dei personaggi messicani. Quindi Trump ha detto mille volte, ad esempio, che tutti i messicani sono stupratori o drogati o spacciatori. Chiaramente se si può parlare in maniera così aggressiva contro un determinato popolo, poi la reazione, un po' come Magneto, la reazione è cercare di non voler capire più nulla, non dialogare e quindi volersi riappropriare di quei dettagli culturali che sono diventati mainstream.
Beh, ma proprio se diventano mainstream vuol dire appunto che secondo me è positivo, perché vuol dire che poi sono di uso di tutti.
Anch'io la vedo così, però forse c'è una sorta di orgoglio, di anti-banalizzazione del discorso. Non lo so, è un argomento, ripeto, molto scivoloso, su cui ho sempre paura a dibattere, perché istintivamente io giustificherei qualunque tipo di satira, qualunque tipo di ironia, però capisco anche che una parte della popolazione possa non essere d'accordo con noi, forse dovremmo mettere i panni di chi la subisce. Cosa dice Verusca?
Verusca dice: tutte le persone che parlano di appropriazione culturale non sono italiane, dovrebbero smettere di mangiare la pizza e vediamo quanto reggono. In effetti,
pochissimo.
È tranciante. Tra l'altro, un'altra utopia, a parte appunto i lavori che se non vi volete comprare il libro, che comunque vi consiglio, ci sono parecchi lavori open access di Elisabetta che riprendono e approfondiscono temi specifici, appunto Handmaid's Tale, la Swastika Night, e anche il corpo femminile in Ex Machina e così via. E in contesto trampiano c'è da citare anche Give Me Liberty di Frank Miller, che quello è molto... sto cercando l'immagine... che anche lì una critica, anche qui parliamo degli anni '80, molto profonda alle ingiustizie sociali, in cui appunto se sei di colore o eri povero venivi lì proprio ghettizzato a Cabrini Green, che era un...
Il Green esisteva realmente, cioè è effettivamente un progetto edilizio di Chicago. Ultimamente in fase... durante questa pandemia ho partecipato a diverse dirette parlando anche della distopia collegata alla pandemia che stiamo vivendo. Ed è tragicamente ironico il fatto che a Chicago, proprio nel paese in cui Martha Washington, l'eroina nera di Miller, cioè, nella città in cui lei ha subito tutte queste ingiustizie, proprio a Chicago la popolazione afroamericana sia tra le più colpite dal virus, e rappresenta orientativamente forse il 30% della popolazione di Chicago è afroamericana, e nei primi mesi della pandemia ha rappresentato il 77% delle vittime.
Non hai accesso alle cure, stai appunto lì, quello è il ghettizzamento vero. Cioè, non è che se mi maschero, no, il problema è che poi tu muori perché non hai neanche manco la macchina per andare in ospedale. Sì, non mai.
Sì.
Qui stanno facendo tutto un discorso di pizze, di pomodori, di appropriazione culturale alla Mesopotamia.
Ma si sta avvicinando.
Con discorso pizza, io sono particolarmente sensibile in quanto campana.
Vabbè, allora. Comunque abbiamo passato l'ora, quindi direi che Omar, benedizione Urbi e Torbi per Natale e Capodanno, o qualche altro film che dobbiamo vederci, qualche spoiler, dacci qualche spoiler per Capodanno.
Per Capodanno cosa tipo consigli per le visioni? Sto pensandoci, perché ho visto che è disponibile visto che è tornato disponibile Donne ammazzoni sulla Terra, per cui praticamente io consiglio
sulla
Luna, scusate,
Father Interruptions, il film interrotto dalla pubblicità,
quello ragazzi è da vedere, perché intanto l'avevamo citato anche in una delle dirette, se non mi ricordo male,
John Landis, se non sbaglio, no?
No, è corale, c'è Joe Dante, c'è John Landis, tanto poi è bello l'inizio, dove, dato che è un cast anche di un certo livello, perché il cast è notevole, starring è Lots of Arthurs, praticamente, c'è un sacco di attori, è stupendo, è nonsense allo stato puro, è tratto veramente, veramente carino. E, poi, altri consigli? No, un consiglio per gli acquisti, se siete ancora indietro, permettetemi che vado a prenderlo, scusate.
Intanto chiediamo a Elisabetta un consiglio per gli acquisti, mutiamo Omar, tu? Che cosa allora,
io generalmente consiglio sempre una distopia che è poco conosciuta, ma è che fondamentalmente è un racconto in lirica, è un racconto in versi, che è Callocaina, che è un romanzo del 40 di Karin Boye, che è un'autrice svedese morta suicida poco dopo la pubblicazione dell'opera. Lei è nota principalmente come una poetessa, ma ha scritto questo romanzo distopico che è di una poesia disarmante, ripeto, sono molto legata, e è chiaramente un'anticipazione di Orwell, perché lei all'interno del romanzo parla dell'occhio e l'orecchio della polizia, ossia un apparecchio che controlla e monitora visivamente, uditivamente, i cittadini, che è un chiaro antecedente del Grande Fratello, ma che raramente viene citato. Non è chiaro se Orwell abbia letto il romanzo della Boye, probabilmente no, però comunque è simpatica questa cosa.
No, I and Ear si trova in Before Vendetta di Alan Moore, no? Le varie the Ear, l'occhio, l'orecchio e così via, sono le varie branch di governo di Before Vendetta, quindi è capace che lui l'abbia letto, perché Alan Moore, insomma, di cultura profondissima.
Probabilmente sì, no, ma è un in Italia credo ci sia solo un'edizione fatta da Iperborea negli anni 90. No, per recuperare quel libro durante il dottorato ne passai
tantissimo. Ricerca dell'arca perduta.
Sì, però è veramente un romanzo stupendo.
Bene, bene, poi lo mettiamo
nei quali distopisti dovrebbero avere.
Omar, hai trovato?
No, ecco. No, più che un libro vi consiglio questo, che è finalmente uscito, Mothra, che è praticamente che è il Blu-ray di Mothra, completamente restaurato, e tra l'altro anche in duplice versione, perché c'è Musura, per quella versione originale giapponese, e Mothra, quella, diciamo, l'occidentalizzazione, che non è che poi cambia tanto, però ci sono le solite scene dell'esercito americano che va avanti e dietro con i carri armati e camion colmi di militari. No, è bella più che altro la cosa, perché al di là che è veramente fatto, cioè Mothra è bellissimo perché è molto onirico, molto colorato, ricorda molto una produzione Disney, come molto saturo di colori, sostanzialmente una sorta di fiaba più che un kajuega, veramente. Ma la cosa interessante è che all'interno del coso c'è un volumetto che è veramente una cornucopia di informazioni, praticamente, che parla praticamente della come è stato prodotto il film, ci sono dentro una serie di curiosità. Non esiste, diciamo, fa le tracce ovviamente non esiste in italiano perché questa è una produzione inglese, però la zona è free, per cui praticamente lo potete vedere con qualsiasi lettore di Blu-ray normali, e fino a ieri era in offerta su Amazon.
Ah,
yeah.
Ottimo. Ok, allora siamo in conclusione, ovviamente gli auguri sono quelli soliti, vi ricordo, anche se si vede male, il canale Telegram di Fantascientificas Community, piccolo ma molto attivo, tra l'altro aperto a tutte le opinioni, anche le più disparate, ovviamente il sito di Omar, dico, insomma, di Fantascientificas, ma di Omar, sono costretto a dire fate like, subscribe, tutte queste idiozie di YouTube perché servono per la
vita. Deve sempre fare il segno con la...
è di una tristezza unica, e soprattutto anticipazione inusitata, la settimana prossima, se tutto va secondo i piani, anche lì è il 30 per essere compatibili con le vacanze, ci dovrebbe essere Enrico Speranza con cui parleremo di realtà.
Si poteva dire un bel puntatone, come si diceva una volta.
Sì. Comunque ringraziamo soprattutto, vabbè, Omar poco, ma molto di più Elisabetta, che è stata qui con noi. Ti riavremo sicuramente, perché sta, cioè, di argomenti da declinare del tuo saggio e degli articoli ci sono infiniti.
Salutiamo. Grazie mille, davvero.
E appunto, buon Natale, buona Yuletide, Newton Day.
E buon compleanno a me tra 17 minuti.
Esatto, sì, perché fra 17 minuti...
Oh no, auguri. Che però è una fregatura, perché vuol dire che beccai un regalo di meno, perché poi lì andai.
Non mi interessa, io adoro il mio compleanno e tutti i miei amici mi odiano perché questa storia del tra 17 minuti e il mio compleanno non è così sporadica, parto da mesi prima a fare il conto alla rovescia. Di solito in questo momento ero al pub del mio paese da Marino, ciao Marino, con una bottiglia di spumante in attesa di festeggiare la mezzanotte. Invece quest'anno sono sola a casetta, però mi avete fatto compagnia voi in una serata che per me è sempre stata particolare, quindi vi ringrazio davvero davvero tanto.
Tra l'altro, Marco, prima di concludere, permettimi anche di ricordare una cosa. C'è Elisabetta, che è promotrice di questi incontri, come si potrebbe, antipa, come si potrebbe definirli?
Antipa, contro la pandemia. Chiaramente non c'è nessun riferimento ad antifa, perché io, come avete notato, sono una persona estremamente moderata e non prendo posizione a livello politico. Sono incontri sulla pagina del comune di Fontana Rosa, che è il mio paesino, quindi se volete seguirci, abbiamo avuto tantissimi ospiti, sì. Avremo anche Omar e mi piacerebbe invitare anche Marco adesso appena finirà la diretta.
Mandaci il link, perché poi mettiamo tutto ovviamente nelle note, e poi comunque per ogni dubbio scriveteci.
Una cosa a parte mi permetto di dire, c'è una raccolta fondi per delle volontarie che si occupano di randagismo in Irpinia, si chiama Fumetti Solidari contro il Randagismo, la trovate su Produzioni dal Basso, e l'idea è di ricevere illustrazioni in cambio di donazioni. Ci sono opere di tantissimi fumettisti italiani, sketch originali, stampe, tavole, ci sono tavole di Spider-Man, c'è un Miles Morales di Sara Pichelli, c'è un Batman che ride di David Messina, ci sono sketch di Elena Casagrande, c'è un Baby Yoda di Silvia Califano, abbiamo tantissime, tantissime cose, e per Natale o per il nuovo anno, se avete voglia di donare un pensierino, insomma, per delle pallette di pelo sfortunate.
Eh beh, ce ne resta anche quelle in questo periodo, tra l'altro ci sono molti abbandoni, tra l'altro sentivo che è ancora di più.
Sì.
E poi comunque le tavole originali, ragazzi, voglio dire, io che ho speso i miliardi nelle serie giapponesi, capisco l'importanza, la bellezza dell'oggetto originale.
C'è anche un Carletto Principe dei Mostri.
Ah, bello.
Di Paolo Zeccardo.
Va bene, allora vi ringrazio ancora, mandaci tutti i link che li mettiamo appunto nei commenti, grazie anche a chi ci ascolterà magari a Pasqua, e comunque auguri e ci rivedremo tra una settimana. Alla prossima, ciao.
Ciao
a tutti, grazie mille.
Bond. James Bond.
Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.